Buddy è in app, al telefono o dove ti è più comodo.
E avere una risposta anche di notte.
E parlare con un consulente anche per gli investimenti fino alle 22 e il sabato fino alle 14.
È un agente che viene a trovarmi anche a casa.
Buddy, essere liberi di scegliere come, dove e quando essere serviti dalla banca.
Apri ora il conto corrente Genius Buddy. In promo a canone zero anziché 2,90€ se lo richiedi entro il 28/2/2025. Pubblicità. Buddy è la filiale remota di Unicredit S.p.A. Info e costi nei documenti informativi nella sezione trasparenza su buddyunicredit.it.
In palestra era sempre più brutto, prima delle Olimpiadi ci pesavano prima dell'allenamento e dovevamo dimagrire ogni giorno, e era impossibile, e infatti da lì poi ho iniziato ad avere dei problemi appunto alimentari. Quando sono arrivata alle Olimpiadi io avevo paura del peso della mattina, non dell'Olimpiade, e questa cosa non era normale. Essendo abituata sempre a mangiare e a vomitare, quando mangiavo qualcosa mi sembrava sempre di ingrassare e poi non riuscivo a saltare in palestra. È stato quello forse un po' la cosa del non riuscire a uscirne da sola.
Purtroppo non esiste una scuola che ti insegni a gestire il successo, e per questo ho deciso di realizzare questo podcast che parla di rinascita, facendo un viaggio nella vita di personaggi noti che mettono a disposizione la loro storia per aiutarci a cadere meglio. Oggi avremo il piacere di fare un viaggio con Vanessa Ferrari, un'atleta straordinaria che ha dedicato la sua vita solo ed esclusivamente all'allenamento e al raggiungimento dei suoi obiettivi. Premendo il tasto Segui potrai rimanere aggiornato su tutte le nuove storie in uscita. Io sono Luca e questo è One More Time. Allora Vanessa, piacere di averti qui.
Piacere.
Per me è molto strano, perché tocco veramente un argomento che non conosco per niente, ma che tutti mi hanno raccontato come uno sport non solo pieno di discipline, ma molto difficile, molto complicato. Però partiamo dall'inizio.
Ok.
Raccontami dalla tua nascita in poi, raccontami un po' il tuo percorso di persona, non di atleta o di personaggio, proprio Vanessa.
Beh, io ho iniziato a fare ginnastica quando avevo 7-8 anni.
Dove sei nata?
Io sono nata a Orzinuovi, in provincia di Brescia, il 10 novembre del 1990. Ho vissuto in provincia di Cremona da quando ero piccola. Poi, appunto, quando avevo 5-6 anni, ho visto una ginnasta alla trave in TV. Non ricordo né che gara fosse né chi fosse la ginnasta, ma rimasi ammaliata da quello che stavo vedendo e dissi a mia mamma che io volevo fare ginnastica nella vita. Poi al mio paese non c'erano corsi di ginnastica, allora mia mamma mi aveva iscritta a un corso di danza classica, se non sbaglio. Non mi piaceva per niente e alla fine dell'anno ho fatto il saggio, ho fatto una figuraccia perché sono caduta in terra così in lacrime, ho detto non voglio più andare alla danza, io voglio fare ginnastica.
Tua mamma è bulgara, giusto?
Sì.
Bulgara vuol dire nata in Bulgaria?
Nata e vissuta in Bulgaria, sì sì, anche i miei nonni e mia zia sono ancora là in Bulgaria.
Nelle cose che ho letto di te non ho mai visto tracce del tuo papà. Non ne parli perché non vi parlate, perché non c'è, perché...
No, mio papà mi ha sempre sostenuto e seguito anche lui. Tuttora tutte le Olimpiadi, a parte questa qua di Tokyo,
c'è sempre stato,
sì sì, anche quando ho vinto i mondiali. È che... mia mamma diciamo che ha fatto un po' il lavoro sporco, perché quando
mi portava a
fare allenamento, e dal momento che io ho iniziato a fare ginnastica in un paesino in provincia di Cremona, ma lei essendo bulgara e in Bulgaria a quell'epoca la ginnastica andava più forte, soprattutto la ritmica che l'artistica, però sapeva che i ritmi di allenamento e gli allenatori rispetto a quelli che avevo io per arrivare un po' più avanti dovevano essere diversi. Si era un po' informata e aveva visto che c'era una possibilità su Milano o su Brescia, e per fortuna ha scelto Brescia.
Ok, quindi abbastanza vicino a casa, abbastanza.
Abbastanza, insomma, perché percorrevamo 50 chilometri, li percorreva per portarmi, poi tornava a casa e ritornava a prendermi la sera. Quindi faceva 200 chilometri al giorno per permettermi di allenarmi. Facevo allenamento dalle 9 all'1, pausa pranzo dall'1 alle 2 in palestra, e dalle 2 alle 4 e un quarto il secondo allenamento, 4 e mezza dovevamo essere dall'altra parte di Brescia che iniziava a scuola.
Quindi arrivavi sempre tiratissima.
Sì. E dalle 4:30 alle 7:30 a scuola.
Ti faccio una domanda: la differenza tra ginnastica ritmica e ginnastica artistica?
Allora, fondamentalmente l'artistica,
che è la tua,
è la mia, ci sono volteggio, parallela, trave, corpo libero, mentre nella ritmica loro hanno sempre la loro solita pedana e hanno attrezzi piccoli che tengono in mano, quindi più o meno quello che fanno col corpo è più o meno sempre quello, cioè gli slanci, i giri, le piroette, i salti artistici, così. Quello che cambia sono gli attrezzi che hanno in mano e penso i loro lanci, cioè io non la conosco bene, cioè so com'è, però...
Ma non l'hai mai praticato.
Esatto, no. E invece nell'artistica proprio i gesti, chiaro, in alcune cose sono più simili, però cambia molto di più quello che fai tu. Tipo il volteggio devi correre e poi esplodere nel salto, il corpo libero che è stato l'attrezzo in cui ho vinto la medaglia a Tokyo è un attrezzo dove devi mischiare tutto il possibile, devi essere esplosivo, resistente, dinamico, sciolto, interpretare, avere una musica di sottofondo, sono richieste tantissime qualità. Le parallele invece devi essere un po' più longilinea per sviluppare meglio gli elementi sugli stagi e la trave invece bisogna essere tanto freddi soprattutto in gara e riuscire...
Freddi vuol dire senza paura.
Esatto,
okay.
Perché comunque sei su 10 centimetri e magari l'attrezzo tra virgolette da allenare è forse un po' più facile perché fisicamente comunque non è impegnativo come gli altri, però in gara è difficile. Difficile.
Hai il ricordo se eri felice a 8 anni vuol dire ti piaceva tanto e quindi per te era una figata o volevi far vedere ai tuoi genitori che portavi le cose fino in fondo? Cioè che sentimento ricordi di aver vissuto in quel momento?
No, in quel momento lo volevo fare io, cioè per me era bellissimo fare ginnastica e lo prendevo più come un gioco, come un divertimento, ma non mi stancavo mai, quindi lo volevo fare a tutti i costi. Avevo fatto i campionati europei nel 2004 e lì è arrivata la prima medaglia importante, ero arrivata sul podio sia con la squadra che poi io individualmente, ero arrivata seconda, poi mi ero presa un'altra medaglia individuale, lì comunque... Era la prima importante, però già le garette, diciamo, amichevoli che facevo stavano andando bene, anche gli italiani li vincevo quasi sempre, quindi...
È lì che hai sentito, hai capito, avevi la consapevolezza di essere forte?
Lì iniziavo.
Di essere dotata, di essere...
Sì, sicuramente in quel periodo lì, anche poco prima, iniziavo a capirlo. E poi quando veramente mi sono resa conto che potevo fare tanto è stato i giochi del Mediterraneo dell'anno successivo, nel 2005.
Quindi 15 anni.
Sì, e lì avevo portato a casa 5 ori e un argento, sono tornata a casa arrabbiata perché io volevo 6 ori, infatti da lì mi avevano soprannominata la cannibale.
A quell'età avevi degli amici, avevi il tempo per avere un fidanzato, degli
no.
Amici? Zero?
Zero.
La tua vita era solo questa?
Sì, solo
studiare
palestra.
La sera e palestra?
Sì.
Quanti
cioè,
giorni alla settimana?
Dal lunedì al giovedì, fino giovedì o venerdì adesso, dipende un po' dagli anni, e finivo alla sera. Il sabato facevo allenamento la mattina e poi tornavo a casa. Comunque ora che arrivavo a casa era già pomeriggio così e avevo la domenica che comunque qualche compito e così lo dovevi fare e quindi non
avevi tempo.
Zero, al di fuori della palestra niente.
E quindi vai avanti così poi nel senso che quella è la tua vita.
Sì.
E a un certo punto entri nell'arma, giusto? Nel senso che...
Nel 2009.
Ok, quindi all'età di 18-19 anni.
Sì.
Cosa vuol dire entrare nell'arma? Cioè è una possibilità che ti dà lo Stato per finanziare il tuo percorso e per permetterti di intraprenderlo al massimo livello? Cioè perché lo si fa?
Beh, soprattutto per permettermi di andare avanti, perché comunque io iniziavo ad avere 19 anni e prima o poi o hai delle entrate oppure devi smettere di andare a lavorare. Facendo ginnastica e le gare l'esercito mi stipendiava e quindi io potevo allenarmi con serenità senza pensare ad altro e...
Ma quando entri come sportiva fai qualcosa a livello militare? Ti insegnano delle cose nella liturgia militare o assolutamente
sì,
no?
Sì, beh, le cose soprattutto di base così sì, ce le insegnano. Poi chiaramente più avanti quando si smette così si può decidere se rimanere nell'esercito e poi bisogna andare a fare dei lavori chiaramente per l'esercito, sempre concordati con loro, quindi qualcosa in più bisognava saperlo.
Ne fai ancora parte?
Io sì, però sono ancora comunque...
E che grado sei?
Caporal maggiore capo.
Quindi A 18 anni entri?
19, sì.
Quando la prima gara, quelle super blasonate, importanti?
Nel 2006 passo senior, quindi è l'anno in cui ci sono le gare importanti. Arriva a marzo, aprile l'europeo di squadra, dove vinciamo con la squadra che non era mai successo prima e tuttora non è mai successo. E poi a ottobre, sempre di quell'anno, ci sono i mondiali, i miei primi mondiali, e sono quelli che ho vinto. Dopo la vittoria del mondiale anche per me è stato molto difficile, perché dall'essere una ragazzina normale che lavorava e basta e faceva il suo dovere, mi è esplosa addosso tutta la mediaticità possibile, perché io non me ne ero resa conto quando ero là. Sono tornata e tutti erano impazziti.
È successo tutto velocemente, come il successo, insomma,
sì,
succede dalla sera
alla
mattina.
Ho vinto il mondiale e tutti chiedevano di me, dovevo essere ovunque, ma la mia vita era comunque difficile, perché mi allenavo la mattina, il pomeriggio, la sera andavo a scuola, dal lunedì al sabato, e ero richiesta ovunque.
Ti piaceva quella sensazione?
In quel momento no, perché...
Ti distraeva?
Non è che mi distraeva, perché io comunque non potevo mai mancare agli allenamenti. Quindi mi dovevo allenare la mattina, il pomeriggio, la sera andare a scuola comunque, e tutto quello che c'era lo dovevo fare nel poco tempo libero che mi rimaneva, quindi il sabato pomeriggio e la domenica, e quindi non avevo più tempo per me, per fare niente, anche solo riposare. E infatti lì
è stato stressante.
Sì, stressante e difficile, tant'è che io poi mi sono chiusa in me stessa e non volevo fare più niente di tutto questo, che poteva fare bene non solo a me ma anche al mio sport, chiaramente.
Ok. E chi ti ha convinta a cambiare idea e a vederla diversamente?
No, non ce n'è stato verso, perché comunque quando avevo delle interviste così rispondevo male ai giornalisti.
Eri un po' incazzosa.
Sì, tantissimo. Okay. Non volevo fare niente, non volevo presenziare da nessuna parte. Poi dopo ho avuto anche infortuni, problemi.
Ti faccio una domanda sull'allenatore, perché vedendo sia i tuoi momenti meravigliosi, ad esempio le ultime Olimpiadi, piuttosto che quei momenti che racconterai dopo, quindi l'ex aequo, quarto posto, terzo posto, e vedevo questo allenatore che ti prendeva sempre in braccio come una bambina, e l'ho visto sempre. Lui c'è da quando tu hai che età?
Dal 98, quando io sono andata lì alla Brixia.
E vedo un rapporto magico tra di voi. È proprio bello.
Sì, cioè, è particolare, diciamo.
Ok, posso chiederti perché o no?
Ma è sempre stato un rapporto un po' di amore e odio, nel senso che quando ero bambina così io avevo paura dal mio allenatore, e era molto severo, molto di più allora che adesso. Principalmente le varie discussioni che sono nate sempre è stato dal fatto che tutti e due abbiamo sempre voluto puntare in alto, ma secondo lui certe cose andavano affrontate in un modo, ma per me non era così, e quindi ci sono stati un po' così gli scontri che abbiamo avuto. Io tuttora faccio ancora fatica a parlare con lui e dirgli tutte le cose.
Però lo rispetti profondamente?
Beh, sicuramente.
Ma umanamente gli hai mai detto quello che pensi di lui? Senza un momento di rabbia, in un momento tranquillo?
Sì, sì, con lo psicologo davanti.
Adesso se gli dovessi dire qualcosa che non gli hai mai detto che ti piacerebbe che lui ascoltasse, cosa gli diresti?
Beh, che comunque sia... Se non ci fosse stato lui, nonostante le divergenze e le difficoltà che abbiamo avuto tutti questi anni, non penso che sarei riuscita ad arrivare dove sono arrivata.
Sai che è molto bello quello che dici, perché siamo in un mondo un po' ingrato, dove tutti coloro che raggiungono un successo la vedono sempre come una cosa molto personale. Quindi quando c'è un momento di lite, gli altri sono sempre gli artefici dei fallimenti. Quando c'è un momento di gloria, è sempre grazie a te. Quindi è molto bello che tu condivida.
Beh, io so di per certo che, cioè anche adesso, dopo che mi sono rotta il tendine, lui è anche il direttore tecnico adesso negli ultimi anni, quindi un sacco di lavoro, non riusciva magari certe volte a essere sempre presente, e io con gli altri allenatori che erano in palestra non mi trovavo, e quindi tante volte mi allenavo da sola così, e questa cosa non mi stava più bene. Allora avevo richiesto un'altra allenatrice che già mi aveva seguita tempo prima, e anche con lei mi sono trovata benissimo, però dovevo andare a fare le gare, io volevo lui, perché non era la stessa cosa. A me in gara, all'Olimpiade, delle gare qualificanti, quando arrivo a un certo livello so che mi serve lui.
Ritorniamo dove eravamo prima. Mi stavi raccontando l'excursus, quindi parlavamo delle gare, e poi purtroppo stavamo arrivando verso il mondo degli infortuni seri.
Sì, faccio i mondiali del 2007 con la microfrattura, torniamo e poi dopo praticamente arrivava l'anno dell'Olimpiade del 2008. Doveva essere davanti a tutti, era il mio anno, avevo appena vinto il mondiale, avevo preso un altro bronzo al mondiale, vinto gli europei di qua e di là, doveva essere quella la mia Olimpiade, ma io sapevo che le cose andavano sempre peggio, fisicamente stavo sempre peggio, il clima in palestra era sempre più brutto, ci avevano chiesto di calare tantissimo di peso e infatti io da lì ho avuto dei problemi alimentari anche per quello. E
ma tu a livello di alimentazione sei sempre regolata o comunque come ti allenavi, cioè quindi l'aspetto tecnico anche quello dell'alimentazione eri super rigida, cioè come l'hai affrontata questa cosa?
Il problema è che all'epoca gli allenatori gestivano tutto e quindi ci dicevano loro anche come mangiare, quanto dovevamo dimagrire, così prima dell'Olimpiade c'era richiesto ogni giorno, ogni allenamento, ci pesavano prima dell'allenamento e dovevamo dimagrire ogni giorno, era impossibile. Infatti da lì poi ho iniziato ad avere dei problemi appunto alimentari, tant'è che quando sono arrivata all'Olimpiade, io parlo per me ma poi tutta la squadra aveva problemi, cioè io avevo paura del peso della mattina, non dell'Olimpiade, e questa cosa non era normale. Il fisioterapista che ci segue tuttora le trasferte aveva parlato appunto con il mio allenatore dicendogli che c'erano questi problemi, allora lui aveva detto in quel momento di interrompere tutto. Ormai il casino era stato fatto, non si poteva rimediare una cosa così lunga in un attimo, chiaramente. Però almeno smettere di pesarci durante quel periodo lì è stato qualcosa, anche se poi comunque non sono riuscita a uscirne dal problema nel giro di un attimo, infatti ho dovuto anche farmi aiutare. Io mangiavo e vomitavo e me lo sono portata avanti ancora poi, tant'è che lui non lo sapeva e quando l'ha scoperto mi ha detto che o mi facevo curare o non mi avrebbe più allenata. E poi mi ha trovato un posto a Verona dove sono andata per più di un anno e poi sono riuscita a uscirne.
E come ti curano? Facendoti mangiare diversamente o con delle medicine? Cosa vuol dire curare?
No, allora c'era una parte dove mi prendevano la massa magra, la massa grassa, mi pesavano, e poi un'altra parte un po' più psicologica. Ma fondamentalmente il problema ad oggi penso che fosse stato che io da sola non è che volevo continuare su quella strada, ma non riuscivo a capire cosa dovevo mangiare per regolarmi.
Okay.
Perché essendo abituata sempre a mangiare e a vomitare, quando mangiavo qualcosa mi sembrava sempre di ingrassare e poi non riuscivo a saltare in palestra. È stato quello forse un po' la cosa del non riuscire a uscirne da sola.
Eravamo sull'Olimpiade del 2008,
sì.
Quindi grande aspettativa.
Ma un'Olimpiade che è andata malissimo. Iniziavo ad avere già da un po' di mesi problemi al tendine destro, infatti non ero riuscita ad allenarmi, a preparare giusto all'Olimpiade, in più questo problema qua, io sono arrivata là fisicamente messa malissimo e di testa anche. E non vedevo l'ora che finisse tutto.
Quindi finito quell'Olimpiade, che fai?
Allora lì dovevo curarmi il tendine e è stata difficile la ripresa, ritornare in palestra ad allenarsi, ero ingrassata tanto, il tendine continuava a farmi parecchio male nonostante il percorso che avevo provato. Nel frattempo però mi ricomincio ad allenare, mi metto sotto e arrivano gli europei di Milano nel 2009 e nonostante tutte le mie condizioni pessime riesco a portare a casa un argento, l'unico di tutta la delegazione. E poi dopo il mio allenatore aveva parlato con l'ortopedico di Brescia che mi aveva seguita anche quando mi ero rotta la mano così, e hanno detto proviamo a fare un intervento e poi vediamo se riesce a recuperare. Sono tornata, ho fatto un 2010 un po' così, invece il 2011 ho iniziato a riprendermi, sono riuscita a rifare gli elementi che da tanto tempo non riuscivo più a rifare, soprattutto al corpo libero, riesco ad andare al mondiale a Tokyo nel 2011 e poi dopo l'Olimpiade, che nonostante tutto ho un bel ricordo comunque di quell'Olimpiade di Londra. Stavo bene fisicamente, l'ho vissuta bene e comunque ho fatto bene quasi tutte le gare. Un errore su tutte le gare che ho fatto e purtroppo è finita male per quel terzo posto, che poi sono finita quarta.
Poi che succede dopo il 2012?
Poi dopo il 2012 mi riposo un po' e poi dopo ho preparato il mondiale che nel 2013 era ottobre e sono riuscita comunque a prendermi una rivincita dall'Olimpiade portando a casa un argento ai mondiali. Poi torno in palestra, continuo ad allenarmi, il 2014 anche ho fatto delle gare di Coppa del Mondo così che sono anche andate molto bene, l'Europeo che è andato bene, nel frattempo mi sono preparata per il mondiale, stavo abbastanza bene a quel mondiale lì, però purtroppo non sono riuscita ad arrivare al podio. Però dopo quel momento lì ho avuto un calo, ho detto io c'ho qualcosa che non va, sono andata a fare gli esami del sangue, ho scoperto che avevo la mononucleosi e quindi lì poi rimettersi a posto è stato difficile e lungo. Tempo che il mio fisico si sistemasse ho saltato quasi un anno. Sono andata comunque a fare il mondiale di fine stagione perché serviva il mio contributo alla squadra perché era quello qualificante per l'Olimpiade. Abbiamo centrato l'obiettivo e ci siamo qualificati, ma io non stavo bene. Sono arrivata all'Olimpiade con molto male al tendine.
2016.
16 a Rio. Sono riuscita comunque a fare molto bene. Purtroppo un passetto di troppo ha compromesso l'esito della medaglia. Sono finita ancora quarta, però per come sono partita, per come stavo fisicamente tutto, è andata bene alla fine.
2016 finisce così, un risultato che tu ritieni giusto, quindi non hai l'amaro
sì.
in bocca per questo.
Mi spiace un po' sicuramente aver finito un'altra Olimpiade senza essere
sì,
riuscita.
Sì, ci arrivi così vicino
esatto,
a un pelo.
Esatto, di
certo.
nuovo, però non rimango così male come a Londra.
Finisce Rio e tu che fai dopo?
Finito Rio,
vacanza?
Sì, vacanza, pausa, riflessione, non sapevo se volevo riprovarci o meno, inizio ad allenare un po' in palestra le ragazze che poi hanno fatto l'Olimpiade con me questa volta, grazie a loro mi torna la voglia di riprovarci, allora mi rimetto ad allenarmi.
Per ben 5 anni stavolta, non 4, perché poi avete fatto Tokyo nel 2021.
Però lì non lo sapevo ancora.
Sì, ovviamente, quindi la testa era tarata sul 2020.
Esatto, quindi nel 2017 ricomincio un po' ad allenarmi, ho sempre questo dolore al tendine che mi avevano operata dopo Rio, però riesco a preparare il mondiale che c'è a ottobre, riesco a qualificarmi per la finale, sono lì che comunque so che mi posso giocare una medaglia, ero carica in quella finale molto, sono partita e nella seconda diagonale mi sono rotta il tendine. E quindi così è iniziato il mio quadriennio che poi sono diventati 5 anni, è iniziato nel peggiore dei modi.
Cosa pensavano di te, che eri finita un'altra volta?
Lo pensavo un po' anche io.
Per la prima volta?
Sì, cioè nel senso non pensavo che ce l'avrei fatta tornare. Pensavo che anche se mi avevano operata, sistemato il tendine, che avrebbe continuato a farmi male e non pensavo di riuscire a tornare. Con tutta la buona volontà, l'impegno, l'allenamento, ero convinta che non ce l'avrei fatta. E ho deciso di rioperarmi al tendine. Nel frattempo, durante il lockdown, mi sono allestita una piccola palestrina in garage dove tutti i giorni mi allenavo per più di 3 ore e mezza e uscivo fuori a correre, mi allenavo tanto. Sono tornata che ero più in forma di quando ho lasciato per la paura di perdere e ho detto al mio allenatore, voglio tornare sui 4 attrezzi. Lui mi ha presa per pazza. Io ne ho approfittato e sono tornata che ero più in forma fisicamente. Poi vabbè sono andata avanti, mi sono allenata e sono riuscita finalmente a qualificarmi per l'Olimpiade facendo bene il mio esercizio.
Prima che tu partecipassi ci sono state delle critiche al tuo allenatore col fatto che ti portasse all'età di 31 anni, cioè ti ferisce quello che la gente dice o ti sei allenata anche per fregartene altamente e non farle entrare nel tuo tessuto emotivo?
Ma penso che non c'è anche gente stretta a me con cui mi alleno, so che dicono queste cose. Ma non mi interessa perché io faccio quello che voglio, nel senso se io voglio continuare continuo, se voglio smettere smetto, la vita è la mia.
Ma non ti riescono a piegare le critiche, riesci comunque a mantenere la lucidità e la forza mentale?
La cosa che dispiace di più è che magari persone che ti sono molto vicine ti fanno la bella faccia davanti e poi dicono queste cose dietro di te, però alla fine cioè è la mia vita, è quello che voglio fare io e se qualcun altro si merita questo posto lo deve dimostrare. Perché io mi sono allenata per guadagnarmi questo posto.
Ovviamente. Chi è il tuo grande motivatore nella vita da quando tu fai questa cosa?
All'inizio un po' mi caricava quando ero piccola come mi parlava mio papà.
Okay.
Mi aiutava molto. Invece negli ultimi anni mi ha aiutato molto il mio fidanzato. anche prima della finale al corpo libero a Tokyo io ho avuto un crollo mentre ero al telefono con lui, mi sentivo tanta pressione addosso, mi ero qualificata come prima, quindi sapevo che potevo giocarmi addirittura a loro, però mi facevano malissimo i piedi e Jacobs e Tamberi avevano vinto quel giorno lì loro, si era creato un hashtag su internet con forza Vanessa e quindi sono un po' crollata, però lui mi ha detto che comunque io il mio obiettivo l'avevo già centrato qualificandomi per le Olimpiadi e poi l'avevo centrato un'altra volta qualificandomi per la finale come prima tra l'altro e quindi tutto quello che sarebbe venuto era in più.
Quando è il tuo momento, tocca proprio a te, non puoi tirarti indietro, devi andare. Tu sei molto concentrata a tal punto da non sentire la pressione, vai dritta come un killer, cioè cosa succede nella tua testa in quell'istante?
Io mi ricordo che mi sono detta quella volta, alla fine va come deve andare, però fai qualcosa perché vada bene, nel senso è chiaro che nessuno ha la bacchetta magica, quindi l'esercizio andrà come deve. Però impegnati dall'inizio alla fine per far sì che vada bene, senza deconcentrarti un attimo. È solo un minuto e mezzo, quindi cerca di tenere al massimo tutta la concentrazione per quel minuto e mezzo. Mi sono detta questo.
E com'è andata?
Beh, è l'esercizio migliore che ho fatto in tutta la mia carriera fino ad oggi, quindi direi molto bene.
E dove sei arrivata? Dillo tu.
Ah beh, finalmente è arrivata questa medaglia d'argento e non di bronzo, quindi ancora meglio. Un po' devo dire che mi è dispiaciuto perché io volevo l'oro. Cioè avevo visto che era nelle mie possibilità, quindi sono partita e volevo giocarmi quello. Me lo sono giocata, poi è venuto sicuramente un bellissimo argento e dico bellissimo.
All'età di 31 anni poi.
Sì,
nel
ma
senso
dico,
che non è così scontato, dai.
Io mi sono allenata per quello, quindi ovviamente volevo che il mio esercizio andasse bene. Dico bellissimo argento perché io più di così, come ho fatto in quell'esercizio, non potevo fare, cioè ho fermato tutte le diagonali, ho preso tutte le parti artistiche, ho avuto anche un'espressione in viso che comunque prima non ero mai riuscita e infatti la cosa che è ancora più bella di questa medaglia non è solo il fatto di essere riuscita ad arrivare alla medaglia che tanto aspettavo, ma quando tipo la gente mi ferma non mi fa solo i complimenti ma mi dice mi ha emozionato, e siccome comunque è sempre stata una parte per me carente, difficile da allenare e mi sono impegnata molto anche avendo tutti questi problemi tendini, non sempre mi potevo saltare, allora ho cercato di migliorare quella parte che è sempre stato un deficit per me.
È stato il momento più bello della tua vita?
Beh, allora quando si parla del momento più bello della propria vita è un po' difficile perché le cose cambiano troppo per poter dire questo era più bello di un altro, erano diversi sicuramente, e però il momento che mi ha emozionata di più è stato quando sono arrivata in aeroporto a Milano, che non poteva essere lì la mia famiglia e le persone a me più vicine, più care, e hanno fatto un bus e sono venuti tutti a Milano a prendermi, e fino a quel momento potevo essere ancora un po' tra virgolette arrabbiata, delusa dal non essere riuscita a fare quel qualcosa in più per vincere l'altra medaglia d'oro, e invece appena sono arrivata a Milano mi sono resa conto che finalmente sono riuscita a prendere questa medaglia che sognavo da tantissimo tempo, e non mi interessava se era un argento perché è stato bellissimo quel momento, mi sono emozionata, ho pianto, ho visto proprio ripagati tutti i sacrifici che ho fatto quando pensavo che dopo Rio quella medaglia non sarebbe più potuta arrivare.
Non ti piace parlare da un'Olimpiade all'altra, però ti ho sentita dichiarare che se i tendini sono dalla tua parte vorresti addirittura fare l'exploit di fare l'Olimpiade del 2024 a Parigi.
Beh, io non ho detto proprio così, più poi le trasferiscono sempre come vogliono, io ho detto che non escludo niente.
Certo.
Anche perché sinceramente, come ho detto anche prima, manca ancora tempo, quindi sono ancora in fase che mi sto godendo questa medaglia, sto cercando di comunque mantenermi in forma fisicamente e vedere se i tendini si possono in qualche modo, se non sistemare, migliorare. E poi quando sarà il momento, se starò bene fisicamente, avrò la voglia e la stimolazione giusta, sicuramente non lo escludo.
E non hai mai pensato per un momento di goderti invece la vita? Nel senso che tu mi...
Ora?
Appunto, visto che mi parlavi quando eri giovane, adolescente, niente fidanzati, niente amici, niente amiche, se non in palestra, quindi cose differenti. Adesso hai un fidanzato che è riuscito a darti una carica anche a migliaia di chilometri di distanza, al telefono, e adesso goderti la vita che cosa vuol dire? Perché sei molto severa con te stessa, più che severa sei molto inquadrata. Quando hai un obiettivo...
Allora sì, infatti è anche la cosa che... Mi piace, ma non mi piace di me, nel senso che quando io mi preparo per una gara o un obiettivo, esiste solo quello per me. E quindi, cioè, è l'unica strada che conosco per arrivare al mio obiettivo. Chiudermi in me e fare di tutto per raggiungerlo, nonostante qualsiasi situazione. È bello perché riesci a raggiungere il tuo obiettivo, ma è brutto perché non vivi più, cioè non hai più niente al di fuori della ginnastica. Non esco con nessuno, mangiare quella cosa in più, sto attenta veramente a tutto, mi programmo qualsiasi istante della giornata e quindi diventa pesante, e è per questo che adesso vorrei riuscire comunque a godermi appieno questo momento, provare anche appunto esperienze nuove che mi arrivano da tutti i sacrifici che ho fatto.
Ti piacerebbe rimanere comunque in quell'ambito nel tuo futuro allenando, perché hai detto che avevi già aperto questa parentesi?
Ma allora, allenare, adesso non so cosa succederà nel breve futuro, okay. Però allenare almeno all'inizio, appena smetterò, non penso che sarà una strada che vorrò percorrere, perché ho passato tutta la mia vita in palestra per allenarmi e anche se mi piace non voglio passare un'altra vita almeno da subito in palestra. Quindi mi piacerebbe sempre fare delle cose, chiaramente altri progetti che stiamo mettendo appunto con Simone, inerenti sempre alla ginnastica, allo sport, però che non mi obbligano a stare sempre chiusa in palestra tutto il giorno. Quest'anno, appena finita l'Olimpiade, fine agosto, abbiamo lanciato la prima edizione del Vanessa Ferrari Official Summer Camp. Abbiamo fatto una settimana, abbiamo avuto 180 bambini, abbiamo avuto il pienone subito appena abbiamo aperto le iscrizioni e adesso vedremo a breve di lanciare anche l'anno prossimo.
Ti ha dato soddisfazione?
Tantissima, okay. Mi è piaciuto tantissimo. C'erano bambini piccoli ma anche ragazze un po' più grandi e è stato bello perché la priorità era che i bambini, i ragazzi, qualsiasi fosse l'età, si divertissero e che tornassero a casa, a parte felici dall'esperienza che hanno fatto con me e il mio staff che ho scelto appositamente io, ma anche è stato bello vedere un miglioramento, qualsiasi fosse il livello, in solo una settimana qualcosina di nuovo l'hanno imparato, quindi questo è stato bello.
Allora, il rito finale di One More Time, io scrivo una lettera a me stesso ogni anno dove utilizzo un servizio che me la consegna 12 mesi dopo, quindi mi dimentico di quello che ho scritto, e in questa lettera mi do degli obiettivi personali molto concreti che possono essere nella sfera dell'amore, della famiglia, io ho due figli, del lavoro, in qualsiasi cosa io voglia realizzarmi. Per me l'importante ogni giorno è fare sempre un passo in più e quindi io fondamentalmente ti vorrei invitare a fare la stessa cosa. Diciamo che l'anno scorso, nella prima stagione, ognuno scriveva la sua lettera, chiudevi tutto, mettevi l'indirizzo e non facevo altro che il postino per te e te la facevo arrivare dopo 12 mesi. Quest'anno abbiamo fatto un packaging, una scatola, dove la scriverai ma te la porterei via con te. Così quando
adesso
tu vedrai...
Adesso la devo scrivere.
Sì, ma noi usciremo, no. Usciremo dalla stanza.
No.
Sì, ma ti scrivi anche dei punti. Quello che tu vuoi augurarti per il tuo futuro, che hai detto che ti vuoi godere la vita, quindi potrebbe essere già un bel obiettivo.
Ma sto ancora cercando di capire cosa.
Allora quindi... io ti lascio la scatola, così ti ricordi che è un piccolo scrigno dove fondamentalmente quando
lo
vedrai...
Se lo scriverò te lo spedisco.
No, è tuo, è molto riservato, io non lo voglio sapere. Voglio solo augurarti che quando ti rileggerai dopo un po' di tempo ti sentirai realizzato, non vuol dire aver fatto tutto, vuol dire aver fatto dei passi avanti. Quando vedrai questo scrigno ti ricorderai che dentro c'è un po' come la lettera che si scrive a Babbo Natale, quindi dentro ci sono i tuoi desideri su te stessa, le cose che ti auguri che possano avverarsi. Io ti ringrazio, mi hai fatto fare un bel percorso nella tua vita, mi hai raccontato un mondo che io veramente conoscevo pochissimissimo e mi è interessato, però sei una persona molto dolce, molto sensibile, molto tosta. Tosta vuol dire per riuscire a raggiungere qualcosa nella vita non ti può mai cadere dal cielo, ma bisogna fare dei grandi sacrifici e in ogni momento di pseudo micro fallimento dove sembrava tutto finito, sei sempre riuscita a ripartire come una leonessa ancora più forte di prima. Quindi hai una grande cattiveria in corpo sana che auguro a tutti coloro che si vogliono realizzare, e quindi grazie di cuore.
Grazie a voi.
Se sei interessato a qualche contenuto inedito, puoi seguire il profilo Instagram One More Time Podcast o scrivere personalmente a me su LinkedIn Luca Casadei.
Buddy è in app, al telefono o dove ti è più comodo.
E avere una risposta anche di notte.
E parlare con un consulente anche per gli investimenti fino alle 22 e il sabato fino alle 14.
È un agente che viene a trovarmi anche a casa.
Buddy, essere liberi di scegliere come, dove e quando essere serviti dalla banca.
Apri ora il conto corrente Genius Buddy. In promo canone 0 anziché 2,90€ se lo richiedi entro il 28/2/2025. Pubblicità. Buddy è la filiale remota di Unicredit SPA. Info e costi nei documenti informativi nella sezione trasparenza su buddyunicredit.it.